www.redijo.it e la storia continua. Milano curiosa, prendi i Maggi e scappa. Già che si tratta di tedeschi e di reliquie, vediamo un caso clamoroso in cui i tedeschi non hanno fatto una gran bella figura, per quanto fossero anch'essi cattolici. È il caso del famoso del furto delle reliquie del re Magi, perpetrato a Milano da un imperatore, il solito Barbarossa, e da un arcivescovo. Nel transetto di destra della Basilica di Sant'Eustorgio c'è la Cappella dei Magi, dove ancora si conserva il grande sarcofago tardo-romano che fino al 1164 ha contenuto le presunte reliquie dei tre santi. Secondo la leggenda l'aveva ritrovate insieme con la croce del Calvario Sant'Elena, l'imperatrice madre di Costantino, che le aveva trasportate a Costantinopoli. Secondo una leggenda successiva, Sant'Eustorgio le aveva portate poi a Milano. In realtà quei resti giunsero tra noi come dono dei crociati in età assai incerta. Incertezza che ha inizio proprio da Sant'Eustorgio, che non è uno solo, ma due, e tutti e due vescovi milanesi. Ma si può lasciare da parte il secondo vescovo tra il 512 e il 518. Non si discute sul suo zelo religioso, sulla sua santità, ma pare che si sia segnalato soprattutto per aver liberato con riscatto i prigionieri milanesi in mano a Gundobado, principe dei Burgundi, e per aver rifatto la basilica intitolata al suo santo omonimo e predecessore, che fu il nono vescovo di Milano tra il 343 e il 355 più o meno, piuttosto meno che più. Nel 343-44 il suo predecessore, Protasio, fu ancora presente al concilio di Sardica, mentre nel 355 il suo successore Dionigi veniva già deposto dall'imperatore ariano Costanzo. Greco anche lui, Eustorgio I, fu celebre per i due sinodi convocati a Milano nel 346-348 per condannare le dottrine eretiche di Fotino, vescovo di Sirmio in Pannonia, che è l'attuale Ungheria, e fautore dell'arianesimo. Un curioso potrebbe obiettare: ma come mai tanti vescovi eretici e ribelli in quei primi secoli del cristianesimo? Né strano né eccezionale. Noi moderni non abbiamo forse avuto presuli privi del dono dell'umiltà come francese Lefebvre o dell'africano Milingo, che si sono poi ribellati ai papi guadagnandosi lo scomunica? Beh, torniamo a Eustorgio. In una prosa latina un po' maccheronica, un nobile confaloniere del 1408 vantò i privilegi contestati della sua casata raccontando che essi risalivano all'imperatore Costantino e alla celebre storia dell'Arca dei Magi. Trascuriamo il confalonieri e vediamo la sostanza del suo racconto, seguito poi acriticamente da molti scrittori successivi. Recatasi Eustorgio a Costantinopoli, dopo la sua elezione a vescovo milanese per i dovuti omaggi all'imperatore, che però era già morto nel 337, questi gli avrebbe detto, in udienza pubblica con gli altri milanesi: «Vi do quest'arca marmorea che contiene i corpi dei tre re chiamati Magi, portatela a Milano», dando poi dei privilegi territoriali ai confalonieri presenti, ma perché proprio soltanto loro, e dicendo al vescovo: «Salute al mio popolo mediolanense, che io da ora assolvo da ogni tributo. L'ambasceria milanese caricò l'arca sulla nave e se la portò per mare fino a Venezia, poi per terra fino a Piacenza e da qui fino a Milano sopra un carro trainato da bovini, ma più precisamente cun duabus vacis. Ma intorno a Piacenza, dun vaca erbas pasceret, mentre la mucca se ne stava tranquilla a pascolare, un lupo le saltò addosso e con un morso la sgozzò. Sant'Eustorgio non si perse d'animo e ordinò al lupo di prendere il posto della carrozza della povera vaca, aggiogando al carro su cui era caricata la pesantissima arca di pietra. Il lupo, precursore di quello di Gubbio, obbedì e arrancò fino a Milano con quel bel peso. Beh, non è chiaro come fece Eustorgio a pareggiare nel gioco l'altezza del lupo con quella della mucca superstite. I santi hanno i loro carismi, si sa, ma anche dei limiti. Prima di entrare in città, il carro si impantanò in un punto che era stato sede della prima comunità cristiana di Milano e le due povere bestie non riuscirono più a farlo muovere. Allora Eustorgio decise che i magi sarebbero rimasti in quel punto, dove fece costruire la chiesa che dopo la sua morte gli fu dedicata. Ma la storia non è finita qui, che continua nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.